Benvenuti su Radio Rossonera.
Ari, eccoci, sono le 18:10 minuti. Ci scusiamo per il ritardo, ma ragazzi, io non so voi, ma tutte le volte che ascolto Emanuele, poi le cose le capisco. Questo, non so se è bravo lui o cosa, ma io ogni volta che me le spiega lui le capisco e addirittura riesco ad avere anche dei pensieri autonomi. Non so se ci hai fatto caso, cioè riesco a costruire delle cose addirittura. Va bene, allora il talk oggi è una puntata, come dire, un po' particolare. Sentiamo tante persone, vai subito con il primo estratto, perché un sacco di persone ci tenevano a farci a fare a tutti quanti gli auguri di buon anno, e poi chiediamo, e lo chiediamo anche a voi, il vostro desiderio per il 2018. Cioè, cosa desiderate, in rossonero ovviamente, essendo noi Radio Rossonera, mi sembra giusto che lo si chieda in funzione, in chiave rossonera. Qual è il vostro desiderio per quest'anno? Allora, Luigi ci scrive: buona serata e buon anno ragazzi. Ciao Luigi, nel frattempo, mentre aspettiamo il primo collegamento, che mi sembra che ci sia già, Ramona?
Ciao!
Buonasera Ramona!
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Grazie, allora, visto che gli auguri li hai fatti, abbiamo chiamato solo per questo. Grazie, arrivederci!
No, è tutto qua, posso vedere cosa andare, no?
No, assolutamente. Noi abbiamo chiamato questo è il primo giorno lavorativo per noi dell'anno, perché volevamo sentire gli auguri dei nostri amici, e tu sei la prima della fila, e poi capire qual è il loro desiderio in rosso nero per il 2018.
Due o solo uno?
Allora, il giochino, siccome se no non è divertente, è uno solo, quindi tu me ne puoi dire uno solo. Comincia a sceglierne uno, poi vediamo se mi piace, te ne faccio dire un altro. Per esempio, Luigi Zinosa dice: da tifoso del Milan desidero la vittoria dell'Europa League, e Paolo Guerrini sopra ci dice la vittoria dell'Europa League. Per Ramona Bocchi?
L'unità del tifo rossonero, perché io è proprio brutto la divisione che c'è stata fino all'anno scorso.
No, sai che non ho sentito, non ti ho sentito proprio.
L'unione del tifo rossonero, perché la divisione che c'è stata fino all'anno scorso era veramente orrenda.
Se tu
non è da rossoneri.
Se tu fossi qua, va bene, vedresti la mia faccia in questo momento incazzata, ma di brutto.
Oddio, perché? Che ho fatto?
Perché mi hai rubato il desiderio mio, pensavo di essere l'unico a pensare questa cosa qua. Me la tenevo per la chiusura di stasera. Ma no, ma Ramona, ma mi hai rovinato tutto. Ma dai.
Vabbè, non lo faccio più. Vado in un angolo con il ginocchio sui ceci, giuro.
Ascoltami. Intanto no, qua
sono veramente stanca di lottare. Questa lotta fratricida interna è veramente brutta.
Anche basta,
Anche basta.
Guarda, veramente anche basta. Credimi, oggi per un caso mi sono trovato a rileggere un mio post dell'anno scorso, più o meno. No, non è narcisismo, è un caso. Va bene.
Dai, stavo scherzando.
No, ho aperto, perché ho fatto un copia e incolla, ho preso un file a caso e ho preso quello lì, l'ho aperto per vedere cosa c'era dentro. E mi sono trovato proprio a rileggere un'analisi dell'anno scorso in cui io chiedevo unione tra i tifosi, perché una situazione del genere, una divisione così non credo ci sia in nessun'altra squadra nel mondo, cioè
ti prosciuga l'energia, hai capito? Di concentrarti sulla squadra, sui risultati, criticando quello che c'è da criticare, ribadisco, l'ho sempre detto, in forma costruttiva e non distruttiva.
No, poi c'è il blog di quello che è gallianista, il blog dei tifosi berlusconiani, poi dei tifosi berlusconiani ma quando era giovane, poi il tifosi di Galliani ma quando aveva...
Un blog dei tifosi rossoneri tipo il nostro.
Esatto, no, ma pare brutto, infatti se tu ci guardi...
Momento pubblicitario.
Esatto, piccolo spazio pubblicità, ma se tu ci guardi, e non è un caso, va bene, le pagine Facebook, i blog di successo non sono quelli lì. Per esempio, come fai a spiegare il successo di gente come Milan Knight, oppure anche la pagina Facebook dei non evoluti. Come fai a spiegare quel successo? Perché non è che, cioè, dice, erano
antigalianisti. Perché parliamo di Milan e non dei singoli, come erano, deve essere.
Erano antigalianisti. No, no, il problema è che quello che e qui è la pietra tombale di quelli che ci hanno sempre definito contro Galliani e contro Berlusconi. Non hanno capito una mazza. Anzi, adesso che non ci sono Galliani e Berlusconi, facciamo più numeri. E questo è assurdo, no?
È quello.
E questo
è l'anno. Ma perché? Ma non c'entra, cioè io veramente sono. Ho iniziato l'anno tutta bella propositiva, quest'anno sono tutta ringalluzzita delle ultime due partite. Sono ringalluzzata. Vi smara quando torna? Scusa.
No, abbiamo. Stiamo pensando di se l'Inter va avanti a perdere, di lasciarlo lì.
Beh, quello effettivamamente ha un senso. No, perché c'era, sai, che il fatto che ha segnato un certo Turco sabato.
Ma adesso poi torna intorno al 10-11 nel mese, quindi poi lo becchiamo. Cioè, liutaio rossonero che ti prende.
L'Inter contro chi gioca?
Non lo so, ma adesso guardiamo. Liutaio rossonero, Ramona, ti prende in giro. Desiderio di Ramona, Montolivo ceduto a gennaio, e poi ci mette tre facciottone che ridono.
Il pippone.
Spero, secondo
il
me. Pippone. Secondo me.
Ma no, ha preso qualcuno. Allora, devo dire che Ale.
Ma
però
se
gli
lo
dato
regaliamo,
8.
Se noi dimmi, scusa, Sali.
No, che Ale, però, che dopo lo sentiremo, gli voglio chiedere come mai ha dato 8 a Montolivo.
Esatto, adesso.
Ma i fumi dell'alcol. Mi sono messo avanti con i lavori per l'ultimo dell'anno. Beh.
Luigi.
Ma è ancora.
Luigi
in
Zinosa. Sì, è ancora in Puglia.
Allora era indigesto.
Luigi Zinosa scrive: se dovessimo cedere Montolivo a gennaio, teniamo conto che va via a giugno. Sempre veloce.
Cioè, il problema è che.
E Carlo Rossonero sopra gli dice: Luigi Zinosa, hai vinto. You win.
Ragazzi, ma non lo devono neanche venire a prendere. Ce lo portavano in braccio. Con tanto di sciocchettino in testa. Pacco regalo.
Assolutamente d'accordo. C'è Joe Sogos che segue il tuo discorso e dice: il tifo rossonero è il più schifoso, il più ignorante, il più manovrabile del mondo del calcio. Anni di cura Fininvest che ha umiliato le menti, e poi alcuni sono attaccati a certi carrozzoni per i resti in moneta.
Amen.
Io non lo so, però il problema può essere che Joe abbia ragione, anzi sono propendo. Però una volta non eravamo questi qua.
No, una volta no. Ma se tu... Io sono arrivata alla conclusione che lo specchio dell'attuale tifo rossonero, della grossa divisione, è semplicemente lo specchio del quotidiano della società.
Però una volta... Però ribadisco...
Perché si pensano sempre i singoli... ma una volta noi ce lo ricordiamo perché ci abbiamo una certa.
Ho capito. Ribadisco...
Ed è per quello che lottiamo così tanto e ci incazziamo così tanto quando vediamo tutte queste divisioni.
Ripeto e rilancio. Non eravamo questa roba qua noi. È una roba indotta.
No, eravamo... A livello di tifo eravamo molto meglio.
No, non molto meglio. Eravamo il meglio in assoluto. Cioè io onestamente...
Sì.
Ma anche in periodo berlusconiano... Noi eravamo quelli.
Il periodo berlusconiano fino al 94, fai così. Poi nel 95, con gli anni, i primi anni zoppicanti, facciamo così. Mm-hmm. Hanno iniziato a mugugnare. Poi sai, c'era sempre il vantaggio che non c'erano i social all'epoca, occhio.
Questo poi affrontiamo un discorso a parte.
Appunto, ma dell'Enna. Ramona, se ci fossero stati i social, le annate del 96-98.
Però non sono d'accordo.
Dopo un mercato
leggo,
comunque.
Però scusami, leggo qua il messaggio che casca a fagiolo di Alessandro Di Natale. Lui dice: dopo la fossa è il nulla. Attenzione, perché nel 96 non c'erano i social. Va bene, però a suon di contestazione. Ragazzi, la contestazione del 96 ce la siamo dimenticata. Ma era fatta. Io c'ero allo stadio. Ragazzi, in quel periodo, cioè, io non ero interessatissimo alla contestazione, ma giuro, in curva non potevi entrare perché c'era, come dire, un certo qual ambiente. Io un sacco di partite me le sono viste su al terzo, raga.
Ma in quegli anni, c'erano anche quella cosa che si è sciolta nel 2005.
Infatti, poi entriamo in un discorso.
È un po' cambiata.
Anche se devo dire. Sì, anche se devo dire. Da questa,
e qua mi fermo.
Sì, anche se devo dire, e lo abbiamo detto più volte, quest'anno bene bene.
A livello di tifo bene bene bene.
Bene 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 bene, perché non mi ricordo una partita una dove il livello si sia abbassato. Ascoltami, tocca un altro, questa oggi facciamo questo
rapido
fuoco di
rapido
e indolore. Comunque l'altro desiderio era l'Europa League, ovviamente.
No, non volevo. L'hai detto anche se io non volevo. Vabbè, fa niente. Ascoltami.
Ascolta. Sono la prima di quest'anno, sono donna, posso tutte.
Vabbè, se questa storia qua se ne stanno approfittando. Ascoltami, rifai gli auguri a tutti quanti e poi ci sentiamo più avanti.
Ragazzi, auguri a tutti, buon anno a tutti, buon Milan a tutti, e quest'anno è il nostro anno in tutti i sensi.
Io ti abbraccio, ci sentiamo più avanti.
Ciao ragazzi, buona
ciao,
serata.
Ciao Ramona, grazie, buona
ciao.
Serata.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, adesso mentre Sal cerca il nostro prossimo ospite, io dico che su questa cosa qui Ramona ha ragione. Perché questo qui sarà l'anno del Milan, in un modo o nell'altro. Nel 2018 sarà un anno chiave per il Milan, non solo per il Milan, ma per tutto quello che circonda il Milan. Quindi i tifosi del Milan in generale, noi intesi come radio, il mondo Milan quest'anno, 2018, segna una vera svolta. Leggiamo qualche messaggio. Paolo Guerini spara un desiderio grossissimo. Ora sparo grosso. Galliani ospite a Radio Rossonera. Sto male. Adria, se vuoi, vieni qua, chiedi scusa e poi partiamo. Daniele Giulietti, finalmente vedere il Milan diventare una squadra, tornare quelli che gli avversari dicono: oh, wow, giochiamo contro il Milan. Paura. Ne abbiamo già subito un altro? Giuseppe La Scala, buonasera.
Buonasera, auguri a tutti.
Auguri, buon anno, come stai? Tutto bene?
Sto benissimo, sto da Dio.
Perfetto, ascoltami, prima di farti dire qual è il tuo desiderio rossonero per il 2018, ti leggo due messaggi. Va bene. Uno, non so se l'hai sentito prima mentre eravamo in collegamento con Ramona, se dovessimo cedere Montolivo a gennaio, teniamo conto che va via a giugno, sempre veloce. E questa...
Ma scade il contratto a giugno?
No, non credo.
No,
mi sembra che scada il 2019.
No, no, ma Luigi diceva perché è lento.
Ah.
E va bene. E poi, dov'è? Paolo Guerini dice: ora la sparo grossa, il suo desiderio. Galliani ospite a Radio Rossonera.
Sarebbe interessantissimo finalmente un confronto con Galliani e Radio Rossonera. C'è qualche cosa che andiamo a chiedergli?
Se c'è.
Però gli organizziamo un ricevimento come giusto che abbia una persona che nel bene o nel male ha segnato 30 anni della nostra storia.
Certo.
Innanzitutto facciamo venire da Frosinone Gian Clint.
Io però quel giorno penso che mi darò malato.
Perché dai?
Non lo so, perché secondo me la nostra è una cosa, una singolar tenzon, cioè finisce male. Secondo me finisciamo le parole tra me e lui, così, visto che.
Ma no, penso di no. Ormai tempus hanno dato tutte le ferite.
Sì, tempus lenit dolor, come dicevano i latini. Qual è il tuo. Tino Baiocchi dice: la cena la paga Galliani, però. Ascolta.
Adesso che non è più amministratore delegato. Possiamo accettare una cena anche da lui.
Esatto.
Con tutto il fiele che ci ha fatto ingoiare.
Esatto, però il ristorante lo scegliamo noi. Qual è il tuo desiderio rosso-nero per il 2018?
Io su Twitter ne ho scritti 4.
Uno
due
solo.
Due hanno a che vedere con la nostra storia.
No. Uno solo. Uno solo. Poi devi scegliere. No. Poi la gente va a cercare.
Ti riferisci a un desiderio di carattere generico oppure una cosa particolare?
Quello che vuoi. Ramona per esempio ha scelto l'unità dei tifosi rossoneri, bruciandomi il mio di desiderio. Ma tu vuoi scegliere un giocatore, un trofeo, una coppa, quello che vuoi, non è un problema. Ma uno solo, è lì che sta il sacrificio. Uno solo, bisogna scegliere uno solo.
D'accordo. Vabbè, ma certo, il desiderio più grande sarebbe quello quest'anno, visto che tutto il resto mi sembra perduto, quello di vincere l'Europa League. Però siccome io non penso che si possa arrivare a questi obiettivi in modo fortunoso, il mio desiderio è che Gattuso trovi il modo per valorizzare tutti i talenti che in questa squadra secondo me ci sono e sono inespressi. In particolare il mio desiderio più grande è vedere affermarsi un giocatore come André Silva, nel quale io credo moltissimo. e che secondo me
ci credi ancora?
Va cavato dal loop in cui si è ficcato. Sì, ci credo ancora, perché quando si vede correre e muoversi un giocatore che ha quelle doti, non si può pensare che sia un bidone.
Però,
mi piace, ma io da quando sono bambino vivo nella religione del giocare a testa alta.
Io gioco
a testa alta.
Faccio il provocatore, faccio il mio mestiere di conduttore. Però così significa che Cutrone continui la frase, avvocato.
Ah, no, non significa per niente questo, perché io continuo a pensare che secondo me il Milan deve essere negli schemi d'attacco più duttile di quello che gli consente un rigoroso 4-3-3 con due esterni pulissimi, no? Per esempio, noi possiamo giocare un 4-3-3 con Çalhanoğlu esterno, che non mi sembra faccia, quando gioca esterno, lo stesso lavoro che fa Borini, no? Eppure si parla di un 4-3-3 con Çalhanoğlu esterno, e fa un lavoro anche diverso da quello che fa Suso dall'altra parte. Per esempio, si accentra molto di più e diventa quasi un trequartista dietro le altre due punte in certe condizioni. Allo stesso modo io penso che Cutrone e André Silva debbano e possano giocare insieme, perché due giocatori così giovani secondo me devono essere in grado assolutamente di interpretare correttamente sia i movimenti di un attacco a tre canonico con due esterni larghi, che possono essere su da una parte, Bonaventura dall'altra, quando giochiamo con Bonaventura, con qualunque altro esterno, capiterà al Milan prossimamente, ma devono essere anche in grado di giocare insieme quando i movimenti sono quelli da due punte più un terzo centrocampista offensivo gioca dietro di loro, più o meno spostato a destra e a sinistra. Quindi, premesso che io ho imparato a apprezzare Cutrone proprio per le doti che nessuno può negargli, che sono quelle di una intensità straordinaria, di una rapidità e di un'istintività nei tagli profondi, che sono veramente una bellezza in questo giocatore. Io penso che una squadra che ha due giocatori che fanno 40 anni in due, con André Silva e Cutrone, e non riesce a farli giocare insieme, si perde il piacere di poter sperare di schierare una delle coppie di attacco potenzialmente più forti nei prossimi 5-6 anni, forse anche qualcuno in più. Quindi, non so, continuo a credere in questo, che André Silva riveli tutto quello che ha da rivelare e possa essere possibile farlo giocare insieme a Cutrone.
Il 2018 sarà l'anno del Milan? Io vado dicendo che il 2018 è l'anno del Milan e tutto quello che circonda il Milan, noi compresi.
Lo può essere, perché in un modo o nell'altro il Milan nel 2018 risolverà alcuni interrogativi di fondo che ancora aleggiano. Innanzitutto l'effettiva consistenza nel medio periodo, non nel breve, dove francamente l'ha già dimostrata, della sua proprietà. Cioè, non c'è dubbio che se il Milan rifinanzia il debito e la proprietà inizia a innestare un ciclo virtuoso di ricavi più alti, il 2018 diventa l'anno del Milan, perché vorrà dire che andremo a approvare un bilancio al 30 giugno 2018, intorno a novembre di quest'anno, avendo inserito la marcia di una crescita dei ricavi e avendo una situazione finanziaria resa tranquilla dal rifinanziamento. Questo permetterà di pianificare nel medio periodo, cosa che è importantissima per una squadra che non ce ne siamo accorti amaramente quest'anno, è ancora in costruzione ed è soprattutto ancora in lenta costruzione.
Per quello che riguarda...
Se invece questo non succede, questo vorrà dire che il Milan dovrà sopportare il trauma, magari anche benefico, ma magari no, lo shock di un ulteriore passaggio di proprietà.
Invece per quello che riguarda i milanisti?
Per quanto riguarda i milanisti, guardate, io... Non sopravvaluto il tema della loro, tra virgolette, divisione, che secondo me appare più importante di quello che è a chi frequenta in modo ossessivo, come anche a noi capita di frequentare, diciamo così, per ragioni di curiosità e qualche volta di lavoro, i social network. Mi spiego meglio. Secondo me la grandissima parte dei tifosi milanisti ha elaborato la storia di questi anni e la vicenda di questi ultimi mesi in modo sostanzialmente condiviso, e cioè Berlusconi è stato un uomo e il suo staff è stato uno staff che ha rinnovato non soltanto la storia del Milan ma anche quella dell'intero calcio mondiale e gli ha dato un lustro straordinario, no? Poi naturalmente la sua propaganda ci ha venduto per un trentennio straordinario, comunque un venticinquennio straordinario, anche qualche anno che straordinario non è stato, e anche qualche successo in meno di quello che avevamo potuto avere, no? Però insomma diciamo che il Milan ha fatto sicuramente la storia del calcio negli ultimi 30 anni, o meglio nei penultimi 25. I 5 finali non sono stati propriamente degni di essere ricordato, no? Sì. Poi questa vicenda si è esaurita, no? Qualcuno se ne è avuto più a male di altri, qualcuno ha rimproverato a Berlusconi e Galliani un atteggiamento, e io sono tra questi, secondo me non corretto nel raccontare ai tifosi quello che è successo in questi ultimi anni. Qualcuno invece continua a far prevalere le ragioni correttissime, giustissime della riconoscenza, però la maggior parte dei tifosi ha, come dire, letto questa storia in modo corretto e secondo me unitario. Adesso tutti sono d'accordo sul fatto che questa nuova proprietà si è mossa in buona fede, si è mossa con un progetto importante, si è mossa cercando di instaurare con i tifosi una relazione matura, corretta, e questo gli ha dato un ampio riconoscimento, e tutti quanti riconoscono allo stesso modo che forse noi insieme al nuovo management ci siamo un po' illusi quanto alla circostanza che questo progetto potesse essere perseguito e andare a buon fine nello spazio di pochi mesi. Abbiamo preso questa cocente delusione tra collo e capo e portiamo a casa esattamente, oserei dire e presumo, quanto portano a casa Fassone e Mirabelli, che certamente non hanno passato un fine anno tranquillo, anche se la vittoria con l'Inter, il pareggio con la Fiorentina, che ha segnalato anch'esso qualche dato interessante, hanno un po' venduto le nostre ferite. Poi c'è una componente assolutamente minoritaria di, non so nemmeno se si tratta di tifosi milanisti, perché un tifoso milanista che per esempio si mette a scavare tra i tweet di Cutrone 14enne per svelare la sua presunta
un genio,
mi fa la stessa pena di quei giornalisti tedeschi che rimproveravano a Günter Grass di appartenere alla Hitlerjugend quando aveva 13 anni,
quando era obbligatorio,
che poi aveva fatto la resistenza, no? E si era battuto da antifascista nella maturità, no?
Sai come si dice al mio paese?
Sono quelli che rimproveravano Indro Montanelli di avere scritto su sul mensile fascista La Razza quando c'era 20 anni.
Anche perché non ce n'erano altri su cui scrivere, quindi o scriveva lì sul muro di casa.
Questi personaggi rappresentano una frattura nel tifo milanista?
Sai cosa?
No, secondo me rappresentano una provocazione nel tifo milanista.
Sai, in quei casi
qualcun altro che cerca di conquistarsi un po' di visibilità dicendo cose che francamente fanno bene o fanno ridere a piacere, ma non rappresentano il sentimento dei tifosi milanisti, che è sostanzialmente più unitario di quello che non si pensi. Ripeto, poi c'è qualcuno che è più severo verso Berlusconi e Galliani, c'è qualcuno che invece fa prevalere con Berlusconi e Galliani le ragioni della riconoscenza per le cose sicuramente straordinarie che sono state fatte in questi 30 anni, ma non è questo che divide il tifo, no? Il tifo milanista era contentissimo del fatto che Berlusconi a un certo punto vendesse, salvo sparute minoranze, perché era evidente che la sua funzione nella storia del Milan si era andata esaurendo. Era come la rivoluzione di ottobre, aveva esaurito la sua spinta, per citare una frase del buon vecchio Berlinguer. Mi spiego?
Sì, sì, sai cosa si dice
da questo punto di vista?
Sai cosa si dice, cosa diceva sempre un mio amico in quelle situazioni?
Cosa diceva?
Oh, ma scopare no. Ma invece di fare quelle cose lì, farsi una sana trombata, no? Vabbè, sì, lasciamo perdere.
Devo dire che sui social il tipo sportivo è spesso, diciamo così, una scusa per alcuni per promuovere un'aggressività ingiustificata e per compiere provocazioni di bassa lega. basta non cascarci,
insomma. No, infatti,
poi
infatti.
Io credo che il tifo milanista è quello dei indimenticabile dei 65.000 il 2 di agosto,
sì,
nella broda spaventosa del caldo milanese, quando chi di noi si è immerso nella frore di 130.000 ascelle sudate, no? Ha potuto sperare che il Milan ricominciasse da lì, e in parte avevo un po' ricominciato da lì, poi abbiamo accusato qualche battuta d'arresto. Ma chi leggi oggi il post su Milan Night, no?
Sì.
Capisce, secondo me, rapidamente e attraverso un'analisi che può essere condivisa, se non dal 100%, dal 95% dei tifosi milanisti, che cosa è successo, perché e per quale ragione ci siamo illusi, come stanno i veri errori commessi, da me compreso, io sono stato uno di quelli che ha pensato che la riconferma di Montella fosse opportuna. Poi forse ci dobbiamo ricordare che noi abbiamo conquistato l'Europa League nella scorsa stagione
perché gli altri non volevano,
avendo fatto nel girone di ritorno meno punti di quelli che abbiamo fatto nel girone di andata di questa stagione,
sì.
Che significa che siamo stati pietosi quanto siamo stati pietosi in questo primo scorcio di campionato.
Esatto. Giuseppe, ascoltami, siccome abbiamo la porta girevole stasera, che c'è un sacco di gente che ci fa gli auguri, io ti ringrazio, rifai gli auguri a tutti quanti, poi ci sentiamo in settimana.
Beh, auguri a tutti, non so se l'avete già notato, io oggi purtroppo ho dovuto lavorare, quindi mi sono potuto collegare alla radio solo saltuarmente, quindi ascolterò in podcast, ma mi sembra che manchino pochissimi migliaia di ascolti, e forse già domani, dopodomani al più tardi, arriveremo al milione di ascolti.
Te lo conferma, sì, te lo conferma Salvatore, guarda.
Sì, tra domani, dopodomani.
Ecco, questo significa che gli auguri che posso fare a tutti quanti, agli ascoltatori e alla radio in particolare, che è cosa nostra, e di poter replicare il successo di questi primi 6 mesi, cui viaggiamo a una media di 2 milioni di ascolti all'anno, e poter ancora crescere nella reputazione, nella considerazione del tifo milanista, che è la cosa più importante. Perché la radio, oltre a godere di un successo personale, diventa anche, proprio grazie a questo, lo strumento di confronto più genuino e più efficace. E questo è l'augurio che faccio alla radio, a tutti quelli che l'ascoltano.
Fantastico. Io ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo più avanti.
A presto, auguri ancora.
Grazie, ciao, ciao Giuseppe. Ciao, 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 ciao. Voilà, e avanti un altro. Nel frattempo, mentre aspettiamo il prossimo collegamento, vi annuncio che nelle formazioni questa sera di Torino-Juventus in porta gioca tale Milinkovic-Savic. L'ho letto 15 volte e effettivamente è il secondo portiere del Torino, si chiama Vania Milinkovic-Savic, la cosa è piuttosto curiosa, è un giocatore di nazionalità serba, 20enne, è alto 2,02 m. A proposito di cosa c'è questa sera, c'è un po' di bel calcio in televisione, ci sono Napoli-Atalanta, c'è il derby Juventus-Torino, giocano anche Manchester City-Watford e Swansea contro Tottenham Hotspurs. Abbiamo in collegamento Christian della pagina Facebook di milannight.com. Ciao Christian.
Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti e buon anno. Ciao.
Grazie, ti abbiamo chiamato, faccio a te lo stesso scherzo che ho fatto a Ramona. Abbiamo chiamato solo per gli auguri, ciao, buonasera, arrivederci.
No. Ah, ecco. Cioè, fatto.
No, in realtà, come ben sai, ne abbiamo parlato, le motivazioni sono due. Gli auguri, sì, li hai fatti, e poi il tuo desiderio in rosso-nero per il 2018.
Allora, il mio desiderio, guarda, io parto già gasato perché l'anno scorso, il mio desiderio dell'anno scorso è avverato. Non che, è difficile capire.
Che,
penso che
non possa desiderarsi. Che,
closing. No, è la permanenza di Berlusconi e Galliani, vero?
Assolutamente, guarda. Per fare un esempio, c'era mia moglie che sperava fermamente proprio che i cinesi non esistessero, perché cioè, non avevo più voglia di Milan, quasi manco guardavo più le partite, invece quest'anno, grazie a Dio, purtroppo in casa c'è una delusa, una scontenta. Ma
allora, prova a fare doppietta e dici che qual è il tuo desiderio per quest'anno.
Il mio desiderio è che la stagione prenda una piega oggi inaspettata e verso maggio, così, gustarmi le facce e i commenti di certi autorevoli opinionisti che mettono sempre il naso in
cassone. Ah, quindi tu sei uno di quelli come il sottoscritto che si segna tutto, non dimentica niente.
Magari non so, un Bonucci che segna il gol decisivo in finale di Coppa Italia, contro qualcuno che gliel'altro in faccia a qualcheduno che oggi su un giornale rosa parlava con figli, saggi, vecchio.
Sì, sì, vabbè, guardalo. Oh, io l'abbiamo letto in conferenza stampa. Mamma mia. Mamma mia. Io mi sono arrabbiato anche tanto, tra l'altro. Cioè, non capisco... Vabbè, lasciamo perdere.
Sì, no, parliamo di Milan.
Parliamo di Milan. Ascoltami, così, velocemente. Una sensazione tua sulle ultime due partite. Sono un filotto positivo...
Ma guarda, io sì, secondo me sì, perché tanto...
Scusami un secondo solo, perdonami, certo. Che correggo un errore, nel senso che io ho detto che stasera c'è il derby, ho sbagliato, va bene. È domani il derby, stasera gioca il Napoli.
Napoli-Atalanta.
Stasera gioca Napoli-Atalanta, scusate, è domani sera Juventus-Torino, non ci possono essere due partite di quel livello... nella stessa giornata, perdonami. No, stasera c'è Napoli-Atalanta e domani sera Juventus-Torino. In compenso, questa sera abbiamo la possibilità di vedere il Manchester City contro il Crystal Palace. Il Manchester City e il Tottenham. Swansea-Tottenham e Manchester City-Watford. Scusami.
Bene. Niente, dicevo, no, un filotto, sì, perché tanto abbiamo vinto un derby.
Che fa sempre bene, eh? Fa sempre bene.
Certo, non tanta roba, e di più. E a Firenze abbiamo recuperato lo svantaggio, avevamo 120 minuti sotto la pioggia del derby, che comunque c'è stata una partita tosta. E a Firenze siamo andati sotto, abbiamo reagito, abbiamo recuperato una partita. Cioè, l'ho già scritto tempo fa, secondo me... Basta, alle volte c'è l'episodio, una scintilla che ti cambia la stagione. Per farti un esempio, cosa sarebbe successo nel 2003 se Thomas non era fuori gioco? Sì, abbiamo sfruttato tantissimo.
Non me ci fa pensare. Non me ci fa pensare, per favore.
Avrei buttato la stagione.
No, vabbè, a parte il fatto che non sarebbe sopravvissuto, perché no, andavano a pigliarlo...
No, ma il mio discorso è che alle volte basta proprio l'episodio a guardare una svolta clamorosa.
Sì, sono assolutamente.
Secondo me non manca tanto. Cioè, secondo me ci stiamo girando intorno, ma più o meno ci siamo.
Tu sei uno di quelli, come pensava il sottoscritto inizio stagione, che l'evento è casuale oppure pensi che. Come per esempio diceva Emanuele Bottoni prima in collegamento, Gattuso.
Me lo sono perso, ma lo ascolterò.
No, tranquillo. Lui, per esempio, diceva che Gattuso sta lavorando bene, cioè si vede che la squadra di Gattuso è in crescita, sta facendo delle cose. Secondo te è un miracolo e la squadra si sveglia di colpo oppure bisogna lavorarci sopra facendo diverse cose da un punto di vista tecnico, tattico, umano?
No, purtroppo secondo me la nostra stagione è appena cominciata, da quando è arrivato Lino è cominciata, perché prima non avevamo fatto poco e niente, cioè non correvamo, camminavamo in campo, duravamo 20 minuti, cioè facevamo 20 minuti benino e poi basta, prendevi un gol, ok, è finito. Cioè.
Sì, su questo...
Quindi sì, e poi anche dal punto di vista, cioè, per carità, no, di tattica non è che me ne capisca quella... Però già il derby.
No, ma Cristiano, anche complessivamente, cioè proprio una cosa complessiva. Secondo me, questa è una squadra che ha un milione di cose buone sue e che a un certo punto si sbloccano tutte di colpo.
Sì, la penso, cioè secondo me ci siamo vicini. Cioè, sarò troppo ottimista, ma ci siamo vicini, secondo me. Ci siamo. Io la vedo, cioè, purtroppo ormai il campionato è andato, perché cioè. Campionato dovremmo allenarci per le coppe, cioè cercare di tirare al sesto posto, che male che vada, quel paracadute, e però fare, cioè puntare tanto tutto sulle coppe, cioè. Anche la Coppa Italia io
no, ma va benissimo.
Anche perché ti evita di fare preliminare, quindi
per esempio
evitare di iniziare la stagione troppo in anticipo e
poi vincerla con un gol di Bonucci decisivo magari, sai.
No, infatti, cioè, per esempio, io dovessimo vincere, lo so, è impossibile, ma dovessimo vincere due coppe, lo considererei un trionfo senza paragoni, perché ma poi rischi di portarti via quattro trofei a prezzo di due, perché ci sono due supercoppe.
È successo lo United.
Per esempio, sì, why not? Senti, Cri, se io ti dicessi che così, il Milan, scusa, il Milan, il 2018 è l'anno del Milan e dei milanisti?
Ne sono certo.
Ma perché, come dico io, abbiamo subito troppo negli ultimi 10 anni, è ora di basta? O perché...
Gira l'altra volta.
No, anche perché sarebbe anche ora prima o poi.
Però vinciamo sempre negli anni dispari.
Abbiamo pagato. Gli ultimi 10 anni... Ibra ha vinto uno scudetto da solo e poi basta, niente.
No, e poi il resto ragazzi è stata una disperazione, perché dall'ultimo trofeo data 2017 e poi c'è la parentesi Ibra. L'ultimo trofeo è il campionato del mondo nel 2017 e basta.
Ma soprattutto le figure di merda fuori dal campo che ci abbiamo fatto, cioè,
sì.
Curiosavo, guardavo sul transfer market e ho visto che in scadenza a giugno ci sono Ribéry e Robben. Ho sudato freddo, cioè fosse stato un anno fa, cioè, erano pronti 2 triennali da 6 milioni e
però devo dire che questo Milan con Ribéry e Robben segnerebbe un po' di più.
Sì, però ce l'avrebbe più di 10 anni fa.
Sì, è vero, però Ribéry, ahimè, Ribéry mi sa che si è definitivamente scasciato. Robben, secondo me, un giro che lo possiamo fare ancora fare.
Ma abbiamo avuto la Robben italiano.
Ma sai, poi a un certo punto lui purtroppo è andato nel calcio che contava. E quindi, d'altronde.
Avrà seguito i consigli di qualcuno.
Sì, probabilmente sì. Va bene, ascoltami, io ti ringrazio. Ti costringo,
io ringrazio voi per lo spazio.
Ti costringo, gioco forza, a fare di nuovo gli auguri a tutti quanti.
Assolutamente, più che volentieri, tanti auguri a tutti.
E poi ci sentiamo più avanti nei prossimi giorni, va bene?
Quando volete, sempre a disposizione.
Perfetto, grazie, un abbraccio grande.
Ciao.
Va bene. La prima tranche di auguri è arrivata. Adesso leggiamo un po' di messaggi dei nostri amici che ci hanno scritto. Andiamo a ritroso, partiamo da Mauro Gatti che dice: ciao a tutti, buon 2018, il mio desiderio per il 2018 è lo stesso dell'anno scorso, riappropriamoci del nostro territorio, grazie. Gio Sogos dice: Cerci, ciofeca gaglianesca. Sì, in effetti, effettivamente. Buffon 28-5-2003 23-12-2016. Oh yeah. Si riferisce a un
paio delle finali,
esatto. Bravo. Deve essere che non gli è ancora passata. Barbadino dice invece: per il 2018 mi auguro che si crei un gruppo granitico, solido mentalmente. Se poi lo diventasse anche difensivamente, sarebbe grasso che cola. L'importante è costruire una bella base. Qualche segnale c'è, non sottovaluterei la bella reazione dopo il gol subito a Firenze. Luigi invece ci dice: stanno rifacendo la preparazione atletica non fatta in estate da Montella e il suo staff. Siamo una squadra che gioca come solitamente si gioca.
Però
a settembre.
Pier, mi soffermo un attimo. Vai. Come fai a non fare preparazione? Cioè, va bene la tournée.
Non lo so.
Sono andate anche gli altri in tournée. È andata l'Inter, è andata la Juventus. Cioè, il Napoli ha fatto preliminare di Champions League. Come fai a non fare una preparazione?
Sal, non lo so, ti giuro, non ne ho la più pallida idea. Me lo sono chiesto.
Però qui,
secondo me, però.
Anche il direttore sportivo non può intervenire. Cioè,
però non può essere
di queste cose.
Secondo me, però, non può essere una cosa sola. Cioè, mi spiego.
Potrebbe essere il componente di più cose.
Per forza. Non è possibile. Perché io non posso credere che a un certo punto dice: ma non abbiamo fatto preparazione. È impossibile.
Anche perché credo che i calciatori si accorgano del lavoro che stiano fatto, hanno abbastanza esperienza da poter dire che se il lavoro che si sta facendo è appropriato o no. Comunque, leggiamo anche un po' di messaggi. Seba che dice: il Milan di Rino è in crescita, il problema è che siamo in ritardo di 3 mesi. Io, Seba, che concordo con te, siamo veramente, veramente in ritardo un po'. C'è stato anche il problema, diciamo, anche se io personalmente, diciamo, a livello tattico, un po' dopo l'acquisto di Bonucci, difesa 3, difesa 4, coppia 2 davanti o il tridente, quindi anche a trovare la quadra c'è stata un po' di difficoltà, anche se molti comunque hanno sempre sostenuto che questa squadra era fatta per giocare con un 3-5-2, cioè diciamo che il mercato
ci dava questa indicazione.
No, però
no.
Tu dici di no?
No,
però se prendo 2 attaccanti io ti dico di sì.
No.
Sì. Per me l'idea
4-3-1-2.
4. Ah, ok. Sono d'accordo.
Io
Ma comunque sai cosa ti dico? Cioè, uno in panchina di livello lo devo avere per reparto.
Sì.
Quindi non è perché ho preso Musacchio o Romagnoli o Bonucci devono giocare tutti.
Appunto.
non è detto che davanti
appunto
è Suso, e la dimostrazione... non può alternarsi da trequartista o seconda punta.
La dimostrazione
le grandi squadre la dimostrazione hanno grandi panchine.
La dimostrazione è che stanno cedendo o stanno provando di nuovo a cedere Gomez e Paletta. Questa squadra è stata pensata per giocare a 4. Certo. Non mi venite a dire cose che non sono. Punto.
No,
è stata pensata ed è idonea per giocare a 4.
I tre titolari devono essere per forza X giocatore. Cioè, non è obbligatorio che in una squadra ai giocatori magari che si equivalgono devono giocare tutti.
Nella maniera più assoluta.
Il Assolutamente
Milan,
no.
Il Milan di Ancelotti aveva Nesta e Maldini, comprato Stam. No. Comprato Stam. E siccome era il più completo di tutti quanti, va bene, quando c'era bisogno, giocava largo a destra. E se no si sedeva in panchina. Perché quando tu hai tre giocatori di quel tipo lì, sanno perfettamente che a rotazione, parte Maldini, che è una vacca sacra, che nessuno mette in panchina perché è uno dei tre difensori più forti di ogni epoca, punto. Uno va in panchina, ma non è una roba grave. Se tu, cioè,
ma anche perché un calciatore con 60 partite non ne può farle tutte. Cioè, secondo me, anzi, primo, dovevamo comprare ancora a centrocampo, sicuramente.
Esatto. Ma poi io mi metto nei panni di Jaap Stam. Ok. Mi metto nei panni di Stam e mi dicono: oh, il Milan ha appena vinto una Coppa dei Campioni. Cioè, vieni su, dai, vieni a farti un giro. Ma vinco di corsa. Cioè, non è che è venuto a gratis. Non è che pagato a lui per giocare. Veniva, gli è andato un pozzo di denaro e lo facevano giocare con Maldini, Costa Curta, Shevchenko, Crespo, Inzaghi. Oh, ma vengo anch'io.
Però, cioè, allora, faccio un esempio che magari faccio ricrescere al nostro AD. L'anno dell'ultimo scudetto, comunque, avevamo davanti una coppia, cioè avevamo un trio davanti con Ibrahimovic, Pato e Robinho.
E Boateng.
Ok. E Boateng, bravo, me l'ero dimenticato. Cosa abbiamo fatto a gennaio? Siamo andati a prendere, non mi interessa che tipo di giocatore, comunque ci ha fatto comodo, siamo andati a prendere Cassano.
Certo.
Ok, non ci siamo preoccupati, ma sta in panchina Robinho, sta in panchina Pato.
Ma poi soprattutto,
siamo andati a prendere Van Bommel, Bommel, che Pirlo era infortunato, comunque c'era, certo, serviva un calciatore in mezzo campo. Non ci siamo preoccupati, ma
farò la panchina.
Quando torna Pirlo non gioca. Gioca lui, cosa lo prendiamo a fare? C'è Pirlo e dopo torna.
No,
chi se ne frega? Guardiamo la panchina del Paris Saint Germain.
Non è un problema, certo. Ma è quello che. È
noi
quello
non
che...
siamo più abituati a ragionare così.
Certo, ma per esempio, scusami, è meglio avere come è Real Madrid 15 giocatori, 15, e poi della gente che onestamente c'entra sì e no. Con il resto della squadra, oppure è meglio avere 22, 23, 24, 25 mediocri? Cioè, è uno dei tanti concetti che il gallianismo imperante ci ha ficcato in testa. Siamo numericamente competitivi. E che cazzo mi frega
Me? Gabriele Doccia mi ricorda anche, c'erano anche Ronaldinho e Inzaghi.
Peraltro.
Cioè, vabbè, Ronaldinho poi sapevamo che comunque sì, metà stagione, però ce l'avevi.
Però, nessuno si è preoccupato. Ma nessuno si è preoccupato. Io non devo essere numericamente competitivo. Che cacchio vuol dire che sono numericamente competitivo?
Devo
ma
essere...
di che? Ma di che? Ma mi premiano se sono arrivato a 37. Adesso abbiamo 32 giocatori. Stiamo cercando di fare di tutto per liberarcene. Dammene 15 buoni. Dammi 15 fuori classe che vinco la Champions League. Poi parliamo degli altri. Sì, e poi metteremo dentro i Locatelli. Ma chi se ne frega? Perché a rotazione vogliamo scommettere che se io ho 15 giocatori buoni e a metà campo scusate,
oggi
a metà campo oggi vabbè, oggi gira così.
E
a metà campo devo far rifiatare qualcuno, scommettiamo che oggi nel centrocampo del Real Madrid, se butto lì un numero di partite alla fine della stagione o del Barcellona, se a fine stagione in questo Barcellona Locatelli fa 7 partite, Barcellona vince la stessa Coppa dei Campioni e campionato.
Ah beh, certo.
Scusa, te lo metto per iscritto.
Sì, concordo.
Ma guarda, ma vado pure oltre, va bene. Ne piglio uno ancora più scarso. Montolivo, se va in questo Barcellona qua e fa 10 partite, il Barcellona vince il
triplete. Ma quando comunque avevi le partite che giocavi con Roque Junior, giocavi con Brocchi,
certo,
giocavi anche,
certo,
con Dorasso e le vincevi lo stesso. Uno,
2003. Allora,
Pier,
nel 2003.
Uno o due giocatori sotto la media li puoi supportare.
Ma certo. Ma tutti no.
Tutti no.
Nel 2003, Sal, e io non me lo dimenticherò mai. Nel 2003 il Milan inizia a giocare la stagione e gioca un calcio sensazionale, una roba mai vista, perché 5 palleggiatori in campo non ce l'aveva mai avuto nessuno. Al primo turno di squalifica, va bene, se non ricordo male, gioca al posto di Pirlo, gioca Brocchi.
Posso interromperti un attimo, John, per dire una cosa a John Sogos? Guarda, no, Pietro non c'è, il direttore è giustamente a farsi qualche giorno di vacanza. Chi sta conducendo è Pier. Comunque ho letto anche qualche messaggio sopra, non era disattento. Comunque Pietro non è in studio, ma sta
parlando.
No,
sono io, ti stai confondendo.
Ecco, sta confondendo.
Va bene. E gioca Brocchi, va bene, Milan Regina. Tutti preoccupati perché non c'è Pirlo, eccetera. Milan dilaga con Brocchi in campo che gioca una partita.
Ma certo.
Nel ruolo di Pirlo, alla Pirlo, semplicemente perfetta. E te credo, una partita la puoi pure gestire così.
Perché c'erano in parte quelli che gli permettevano di giocare in quel modo e di gestire la partita.
Grazie. Cioè, scommettiamo che se faccio...
Questo è quello, allora, che voglio agganciarmi.
Sono sicuro che se io oggi vado a giocare una partita nell'NBA, va bene, e gioco con i Golden State Warriors, sono sicuro che 2 punti li metto dentro. Sicuro. E io sono scarso a giocare a basket. Dai. Francesco, no, Pier, con Montolivo hai esagerato. Per un secondo ogni tifoso del Barcellona è tremato. Ah, Francesco, non esagerato. Avete le voci simili, ma siete raffreddati.
No,
mamma mia.
Ma io non lo ero fino a stamattina.
Io sono conciato, ma di brutto. Ma sono conciatissimo. Infatti mi sto ammazzando di acqua, fazzolette di carta, caramelle. Questa è un'infermeria, mamma mia. Va bene. Sal, sei pronto? Che tra un attimo,
tre minuti, tra avremo tre minuti, il nostro TG Pianeta Milan.
Brocchi 2 Champions League, dice Carlo Rossonero. Buffon quante? 0, nessuna, e una l'ha persa in finale contro di noi. Continua pure a dare consigli a Donnarumma. Vai, 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 tranquillo. Avete ragione, sai, il calcio è proprio come la briscola. Puoi essere bravissimo a giocare, ma se pesco asso, 3, re, cavallo di briscola, tranquillo che vinco. Anche che sono una pippa a giocare a briscola. Con i fuoriclasse tutto è più facile. Certo, è normale. Ma Pier, ma allora Dembélé o Turan? O
Arda Turan?
O Turan?
No, non però ti, te lo sta
che
chiedendo.
Che domande mi fai?
Aspetta, però te lo sta chiedendo se arrivano al Milan o quello che scegli tu, la tua preferenza.
No, però suppongo quello
la preferenza.
Beh, innanzitutto Dembélé quale?
No, non Dembélé. Guarda, non stavamo parlando di Dembélé, quello che è ex Borussia Dortmund, eh?
Ah, ok. Quindi quello del Tottenham.
Esatto.
No, Dembélé.
Quindi penso che si
Dembélé. Dembélé, Dembélé tutta la vita, perché perché Turan, come diceva prima Raul Duke di Milan Knight, è più avanti con gli anni e probabilmente da un certo punto di vista
chi arriva per noi, Pier, secondo me è l'uno.
Esatto, ma magari, cioè, magari. Peraltro andrebbero bene tutti e due in questa ottica qua. Se devo scegliere tra uno e l'altro, Moussa Dembélé, sicuramente. Ho i miei dubbi. Il mio dubbio su Moussa Dembélé è che secondo me il Tottenham non te lo dà proprio.
Ecco, è arrivata la domanda che aspettavo tutta la giornata.
Ringraziamo Carlo che ce l'ha fatto.
Lo vuoi un diritto di riscatto prestito secco per Deulofeu, Pier? Intanto lo chiediamo anche al nostro amico, allora, Daniele Triolo, che tra poco avremo per le TG Pianeta Milan.
Allora... Sal, allora, è chiaro che... no. Allora, parametriamoci. Non posso dire che Deulofeu è un giocatore scarso, perché comunque è uno che ha giocato delle partite nella nazionale spagnola, quindi scarso non è. Chiariamo il concetto. Non è il giocatore che secondo me in questo momento ci serve, in questo momento ci fa fare il salto di qualità. Di esterni ne abbiamo abbastanza. Come dice Akira, dobbiamo far giocare Çalhanoğlu, per esempio. Ci sono Suso, Bonaventura. Secondo me dobbiamo andare a pescare altro prima. Poi, chiaro che se arriva in prestito secco e fa rotondo, possiamo anche tenerci Deulofeu. Ma visto che ci siamo, ne approfittiamo e lo chiediamo direttamente a Daniele Triolo.
Ragazzi, buonasera.
Ciao Daniele, ascoltami, ti faccio subito una domanda prima che tu vada con le notizie. Che ci ha fatto un nostro ascoltatore. Deulofeu è una delle voci di mercato, peraltro io oggi l'ho letto accostato all'Inter.
Sì, ho letto, al Milan farebbe comodo. se mi chiedi se lo riprenderei, anche sì.
Io sì,
a determinate condizioni magari.
Ok, perché io per esempio ho detto la stessa cosa, nel senso che avendo già Cialanoglu, Suso, Bonaventura, Borin, cioè avendo comunque un sacco di gente che può giocare sugli esterni, io la prima cosa che farei è andare su un centrocampista di qualità. Se me lo regalano, devo solo pagargli lo stipendio, magari me lo prendo anche. Cioè non è un problema.
Guarda, ci troviamo sulla stessa linea di pensiero. Io farei addirittura tre innesti. Farei principalmente un vice che si è, perché Frank non può giocare 140 partite da qui a fine stagione.
Anche se tu mi insegni che Gattuso invece ha detto di sì.
Sì, ma prima o poi si stancherà, ma è già evidente il calo atletico da un mese a questa parte, quindi certo. Io magari un vice che sia lo prenderei, okay, più poi. Fofana forse di Janko, questa è un'impressione mia, ma anche per caratteristiche fisiche e tecniche.
Fofana, visto giocare qua con l'Udinese, fisicamente è ancora più bestia di che sì.
Ma infatti farebbe bene secondo me nel centrocampo del Milan, anche perché altrimenti saremmo qui a rimpiangere Kučka per il resto della stagione.
Infatti. Poi
poi farei un innesto come terzino sinistro, perché Antonelli non si sa se resterà fino a fine stagione, la Fiorentina preme e Gattuso non lo vede moltissimo. Montella va bene, ha avuto dei problemi a utilizzarlo all'inizio stagione per via degli infortuni. Gattuso non lo vede molto Antonelli, ha giocato appena 37 minuti negli ultimi periodi e quindi se dovesse partire io un terzino sinistro, un backup per Rodriguez lo prenderei e eventualmente qualora avanzasse dello spazio nel budget o a condizioni favorevoli, allora anche un esterno d'attacco e perché no, Jerry sarebbe il benvenuto anche per quello che ha fatto l'anno scorso e poi pur di non vederlo andare all'Inter mi farebbe piacere di portare al finale insomma.
Invece un tizio che tu probabilmente non conosci, tale Edoardo Lavezzari, non lo conosci?
Conosco benissimo. Sì.
Su, io davanti a me ho la pagina, la home page di Pianeta Milan e campeggia la foto di Arda Turan, profiling Arda Turan e il giannizzero in cerca di riscatto. Tu lo prenderesti?
Sì, abbiamo dedicato appunto il nostro Edo con un approfondimento su Arda Turan del Barcellona e onestamente no. Per due motivi, il primo economico, perché il Barça non lo cede per meno di 20 milioni di euro, perché anche loro comunque sono sempre alle prese col fair play finanziario e quindi quando cedono qualche esubero devono rientrare delle spese. E perché il giocatore soprattutto prende un ingaggio di 7 milioni di euro netti l'anno, che per il Milan non che non sia la portata, ma non li dai a un giocatore, e questo è il secondo motivo, di 31 anni quasi, che nelle ultime due stagioni un po' ha giocato appena 35 partite, neanche tutte per intero. Quindi no, su Arda Turan non andrei sinceramente. Però ci sono, è uno dei nomi che sono stati proposti e quindi lo prendiamo in considerazione.
Allora, ci sono un sacco di sto scorrendo la pagina home page di Pianeta Milan, ci sono un sacco di cose che vorrei chiederti, però facciamo il contrario. No, comincia tu, dacci tu le ultime e poi ti chiedo io quello che manca.
Ok, allora guarda, ti do subito la notizia insomma di campo. La squadra oggi si è allenata alle 15, allenamento, primo allenamento dell'anno, rientra insomma soft per riprendere ritmi in vista della preparazione per la partita di sabato pomeriggio ore 15 a San Siro contro il Crotone. Yes. Il medico dottor Massoni ha stilato il suo report insomma settimanale sugli infortunati. Kalinic in via di recupero, tornerà a allenarsi in settimana, forse già domani.
Dici che gioca? Sarà,
forse non dall'inizio, però credo che sarà convocato. Out sicuramente dalle convocazioni Jose Mauri, per cui il medico ha detto che si sta riatletizzando il giocatore dopo un mese di stop, ma non sarà convocato. Out anche Paletta, che ha avuto un risentimento muscolare all'inguine, ha detto che lo si rivedrà dopo la sosta, presumo, anticipazione, che lo si rivedrà con un'altra maglia, non credo quella del Milan.
Ho letto qua su Pianeta Milan che si parla di Sassuolo, giusto?
Sì, spinge molto il Sassuolo, ma anche Bologna e Verona ci risulta che lo cercano.
Anche perché ho letto sorprendentemente che il Sassuolo deve sostituire Paolo Cannavaro.
Beh sì, Paolo Cannavaro, come abbiamo visto insomma nei giorni scorsi, è partito, destinazione Guangzhou.
È andato in Cina,
è andato in Cina nello staff tecnico del fratello Fabio.
Il fratello.
Pensate.
E quindi il Sassuolo cerca un difensore esperto affidabile e Paletta potrebbe fare a caso loro. Ultimi due infortunati, Abate e Solari, per entrambi i problemi al polpaccio, lesione primo grado si abbate, verrà valutato giorno per giorno, lesione invece di secondo grado per Sorari, un po' più tosta da smaltire, verrà valutato a fine settimana, anche lui sicuramente non sarà convocato per la partita contro il Crotone. Poi altre notiziole interessanti ne abbiamo, come la frase di Montella, che ha fatto girare un po' le scatole, eufemismo, sui social ai nostri tifosi, dicendo che il Siviglia negli ultimi 10 anni ha vinto più del Milan. Non che non abbia tutti i torti, perché il Siviglia ha un paio di Europa League, l'ha messo in tasca e così via. Però di certo, dopo appena qualche giorno dopo la separazione, un'uscita così, diciamo, è stata abbastanza infelice verso il mondo rossonero. E poi abbiamo la news chiaramente di giornata, di mercato, in uscita sempre Milan, Gustavo Gomez. La situazione è molto semplice, ben delineata. Il Milan lo cede volentieri e tranquillamente, ma vuole cash. Si parla di 10 milioni di euro, ovvero la cifra che in estate è saltata dal Fenerbahce perché Montella spinse per confermare Gomez.
Bello.
E il Boca lo vuole fortissimamente, lo vuole piazzare al centro della difesa giallo-blu, però lo vuole gratis. Ha fatto praticamente un paio di offerte in prestito, la prima di prestito secco, la seconda prestito con diritto, pochi soldi in ballo, il Milan non ci sente da quell'orecchio, comunque le parti in causa trattano, si potrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto ad una cifra, probabilmente, ritengo io, inferiore a 10 milioni, però che perlomeno faccia rientrare un po' il Milan dell'investimento di un anno e mezzo fa, quando lo prendemmo dalla Nus per 8 milioni e mezzo.
Quindi sostanzialmente,
7-8 milioni.
Se non ricordo male, lui ha un triennale, giusto?
Sì, Gustavo Gomez ha ancora 3 anni di contratto, quindi
teoricamente ci dovrebbero dare almeno 4 milioni, almeno. Non ne parliamo neanche.
L'ammortamento va sull'ingaggio, no, però, più che sul cartellino, quindi non, ora non so bene.
No,
non
è su tutto, devi calcolare il cartellino più però, l'ingaggio.
Però il cartellino noi ce lo leviamo.
Sì, ok.
Quindi teoricamente quella non lo so. Vabbè, però comunque.
No, comunque secondo me a meno di 7-8 milioni non lo vendo.
Però ce la vedo male. Ma ce la vedo male una squadra argentina che tira fuori 7-8 milioni.
Lo so.
È comunque il Boca Juniors, il giocatore lo vuoi, è comunque richiesto, perché Gustavo Gomez negli ultimi mesi è stato richiesto non solo dal Boca, in Turchia comunque continuano a tenerlo d'occhio, c'è il Brighton in Inghilterra che un'offensiva la farebbe volentieri, era stato avvicinato anche alla Lazio di recente, quindi se il Milan, se Mirabelli soprattutto è bravo a saperlo piazzare alle giuste cifre, non dico 8, ma 6 milioni e mezzo, ci arriviamo. Cioè, si può fare.
La Lazio, tra l'altro, se perde De Vrij, ha comunque. Cioè, non è la stessa cosa.
La Lazio ha una situazione.
Che voleva quest'estate Paletta, se non sbaglio.
Sì, no, la Lazio è una situazione abbastanza particolare perché avrebbe già in mano Cáceres del Verona, che è sostanzialmente suo, parcheggiato in Veneto perché non poteva tesserare un altro extracomunitario. Ora lo dovrebbe portare a Roma a gennaio, però il Verona sta pregando, quasi supplicando
di
lasciarglielo in prestito fino a fine stagione per tentare l'impresa salvezza. E De Vrij la vedo difficile che si muova già a gennaio. Il giocatore presumibilmente nel giro del prossimo mese firmerà a parametro zero con qualcun altro. Credo che sia abbastanza conclamato ormai. Però rimarrà fino a fine stagione. Più che altro un ulteriore centrale al Lazio servirebbe perché Bastos e Wallace non forniscono garanzie adeguate a Simone Inzaghi, quindi un altro difensore lo faranno, non so se Gustavo Gomez, se lo vogliono e lo pagano, insomma, volentieri.
Ultima notizia che vedo qua in evidenza è quella del futuro incerto di Locatelli. Lo cercano Fiorentina e Spal.
Sì, per Locatelli le strade, come abbiamo scritto oggi, sono due: o Fiorentina, nell'ambito di uno scambio magari o di prestiti o alla pari o di cartellini, questo è ancora da verificare, che potrebbe portare Locatelli da Pioli, dove magari Pioli può dargli più spazio in un progetto Fiorentina giovane e potrebbe essere costruito intorno a Locatelli, e percorso inverso a Milano per Badeli, che è una vecchia fissa, insomma, un vecchio pallino del Milan. Badeli scadenza di contratto a giugno, quindi prelevabile anche per, come diciamo a Roma, due spicci. E Locatelli potrebbe crescere a Firenze, Badeli potrebbe essere subito utile per il Milan e da regista e da mezzala. Io personalmente Locatelli non lo perderei definitivamente, cioè una cessione la farei più in prestito che a titolo definitivo. La SPAL potrebbe essere un'opzione in tal senso, perché la SPAL, qualora dovesse soprattutto cedere Viviani, potrebbe puntare su Locatelli per tentare la salvezza, insomma, in questo campionato.
Domanda mia, spassionata, puoi anche non rispondere, cioè non è una roba, è una roba mia. Ma perché darlo via?
Perché con Biglia e Montolivo gioca poco. E
basta dare via, basta dare via Montolivo. Cioè, basta semplicemente levarsi dalle palle uno che non serve. Ma cioè, questo, io capisco il feticismo di molti nei confronti di Montolivo. Però onestamente, cioè, tra Locatelli e Montolivo, uno è a fine carriera, l'altro l'ha appena iniziata. Mi tengo quello che l'ha appena iniziata. Così a spanne.
Siamo d'accordo, però su Locatelli c'è anche un interrogativo, ovvero è il Locatelli visto a ottobre-novembre 2016, quello del gol al Sassuolo, della prodezza Buffon, del centrocampo preso in mano subito appena entrato in prima squadra, o è il Locatelli degli ultimi 6-7 mesi, giocatore bravo, dotato tecnicamente, ma tatticamente indisciplinato, troppo falloso, spesso fuori dal gioco? C'è questo interrogativo. Magari, aggiungo, un 6 mesi a farsi le ossa, come si diceva da una volta, in una squadra che punta su di lui, dove lui è il protagonista principale, ma che deve lottare per un obiettivo solido e concreto come la salvezza, quindi da un lato Fioretto, dall'altra parte Bastone e Legnate, per impegnarsi a fare quei 40 punti, però potrebbe servire per una crescita personale.
Daniele, però noi non siamo un po' pochi per a centrocampo per fare questo tipo
troppo
di discorso.
Pochi.
Beh no, certo, ovviamente, qualora andasse via Locatelli è normale che gli innesti dovrebbero diventare 2 a centrocampo, non più 1.
Perché
è tutto di conseguenza.
Parliamoci chiaro, a centrocampo noi siamo 2-2, cioè che sì.
Il Milan è contatissimo a centrocampo.
Cioè che sì,
e basta.
Biglia,
e basta.
E poi Montolivo, se e quando c'ha voglia. Locatelli non lo vediamo mai.
Buonaventura non
Buonaventura
lo
e Çalhanoğlu sono 2 adattati. Poi c'è José Mauri. A me pare un po' poco.
Sì, anche a me, onestamente anche a me. Quindi è normale, io Locatelli, se dovesse andare via, preferirei personalmente una soluzione come la SPAL, e ovviamente il Milan a quel punto dovrebbe sostituirlo. Naturalmente, se andasse alla Fiorentina a titolo definitivo, dati
arriva,
l'uso,
certo,
si dispiacerebbe, ecco.
Certo. Va bene, se non ci sono altre cose, noi ci sentiamo domani?
Sì, non ci sono altro, a parte il nostro ultimo approfondimento, vi invito a leggerlo su pianetamilan.it.
Ho visto, è appena comparso.
Abbiamo fatto 2 conti praticamente in tasca, il Milan e al campionato, e abbiamo visto quanto, insomma, andrebbe fatto nel girone di ritorno per centrare una posizione europea. E il Milan deve cominciare a volare.
Eh sì, perché sono 2 punti a partita, perché 40 punti sono 40 punti in 19 giornate, sono 2 punti a partita,
sono un po' tanti.
Mi sembrano un po' tanti.
65 punti totale,
proviamoci,
sono un po' pochini.
Sì, esatto, ci proveremo.
Va bene, un abbraccio grande.
Un abbraccio, ragazzi.
Ciao. Ringraziamo Daniele Triolo di Pianeta Milan, che ci ha dato le ultime news sul mondo strisce rossonere. Torniamo live, perché vediamo anche, stiamo seguendo anche una nota emittente satellitare che ci dà un'ultima ora sulla Juventus. Marco Piazza a un passo dallo Schalke 04, ci sono in prestito oneroso fino a giugno, quindi la primavera della Juventus perde un uomo importante. Così la butto lì. Va bene, allora, se dovete, ricordo, se avete delle notizie da leggere sul mondo rossonero, andate su Pianeta Milan, dove trovate tutti gli aggiornamenti della situazione. Allora, adesso abbiamo già bello pronto e fresco un altro collegamento, sempre da milanai.com, un signore che io non conosco.
Ciao Sil, sono Sal.
Aspetta Sil, che noi non ti sentiamo perché il telefono è
pronto,
bassissimo.
Pronto Sil.
Ciao Sal, sono Filippo.
Ah, eccoti.
Siete 2 buffoni, vi comunico questa notizia in maniera ufficiale, siete 2 pagliacci.
A volte ci confondiamo, lui si chiama Sal e io sono Sil.
Mamma mia. Sil, buongiorno, buon anno,
fagli auguri a tutti. Buon anno veramente a tutti gli ascoltatori. Ragazzi, buon anno e grazie veramente di seguire Radio Rossonera, che è un esperimento che ha ormai
sono sei mesi precisi al 7 di gennaio.
Vedi? Quindi un grandissimo ringraziamento a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti quelli che si sono associati e che credono in noi.
Vuoi un numero curioso? Anzi, due numeri curiosi?
Vai, Pier.
Pochi giorni fa, e tu lo sai perché vivi attaccato al contapersone di milanai.com, abbiamo festeggiato i 2 milioni di contatti.
Sì, è un grandissimo evento perché comunque è un numero bello, grandioso.
Bello rotondo. A proposito di numeri belli rotondi, in sei mesi Radio Rossonera è a 3.000 contatti, una roba di questo tipo qua, dal milione di contatti.
Anche qui viaggiamo su numeri strepitosi.
Si viaggia su numeri strepitosi, si viaggia parallelamente in maniera curiosa, perché siamo a 1 milione in sei mesi, quindi significa che...
curiosamente sì, sono numeri paralleli, sì, davvero.
Tra l'altro è curioso come, e lo stavamo notando con altre persone, numericamente la radio, i blog, le varie pagine Facebook e i siti che circondano Radio Rossonera non hanno un mutuo beneficio e non si stanno cannibalizzando. Quindi è evidente che, contrariamente a quello che una certa stampa, un certo mondo va dicendo, c'è voglia di Milan. Non è un mercato ristretto, anzi.
No, questo certifica, secondo me, che che attorno al Milan viaggia un entusiasmo che, al di là dei risultati ovviamente che non ci sono, ma c'è un entusiasmo intorno che è lì che cova e gli aspetti lì. E ci sono appunto queste opportunità, perché io la ritengo un'opportunità Radio Rossonera, che appunto riesce, non dico tanto a catalizzare tutti quanti, ma a dare luce a tutta una bella fetta di tifosi che giorno dopo giorno, da quello che io riesco a intuire, e in effetti i risultati degli ascolti lo testimoniano, che appunto riescono giorno dopo giorno a catturare, perché significa che si sta facendo un buon lavoro e che comunque tutte le realtà che fanno parte di Radio Rossonera non solo hanno creduto in un buon progetto, ma stanno dimostrando di catalizzare il sentimento dei milanisti. Questo è molto importante.
Oh yes. Ascolta, facciamo così, questa cosa qua schiaccia il tastino della riduzione a icona, buttala giù che la riprendiamo magari successivamente. Oggi abbiamo chiamato perché vogliamo sapere da tutti, oltre agli auguri, vogliamo sapere qual è il tuo desiderio rossonero per il 2018.
Oh, il mio desiderio rossonero,
in chiave rossonera, e deve essere uno solo.
Sì. Io, il mio desiderio è riuscire a fine anno ad avere una buona, se non ottima e larga base di squadra per la stagione prossima. Cioè, io giuro che baratterei anche un'effimera vittoria, che so, in Coppa Italia, che magari finisce lì e poi non porta a nulla, perché magari ci si illude su qualche giocatore, faccio un'ipotesi, e poi si rivela non adatto, e quindi l'anno prossimo ripartiamo con ancora qualche problema. Ecco, io baratterei tranquillamente questo al fatto di riuscire a giugno ad arrivare e dire: oh boom, abbiamo 6-7 giocatori che vanno benissimo per l'anno prossimo, perché la prima parte di stagione era fatta da cani, però nella seconda si sono aggiustate le cose, abbiamo capito che valgono, sappiamo benissimo l'anno prossimo ci possiamo contare. Ecco, questo per me è la cosa più importante, perché voglio guardare al futuro.
Quanto il tuo desiderio secondo te è realizzabile? Perché secondo me questa squadra ha del materiale su cui lavorare.
Allora, secondo me, 6-7 secondo me ci sono. Per poterlo esprimere, questi giocatori devono anche appunto poter giocare con una certa continuità. Voglio dire, se rimane, mettiamo Donnarumma, uno è Donnarumma, ok. Uno dovrebbe essere Bonucci, un altro è Romagnoli, un altro potrebbe essere Rodriguez.
Conti.
Ci aggiungiamo Biglia che può andare, che finalmente gioca titolare costantemente, ok, siamo a 5. Poi ci mettiamo che Çalhanoğlu finalmente dimostra di essere un giocatore che vale, cioè un giocatore che comunque si è ammirato anche in stata ascendentale, ma un bel giocatore, l'abbiamo visto in Bundesliga, e sono già 6. Ci aggiungiamo che magari
Conti,
mi sono dimenticato Conti, e poi che sì, ecco, sono anche di più.
E Rodriguez. Ecco.
No, Rodriguez,
sì, l'ho già contato. Quindi sono già una serie di calciatori che secondo me, se questi, lasciando perdere che Conti è rotto, ma se questi riescono a giocare costantemente e magari, secondo me, evitando brutte figure, cioè mettendo un centrocampo un po' più coperto, perché finché rimandiamo leggeri a centrocampo, secondo me in difesa
balliamo sempre.
Non c'è speranza, secondo me non c'è speranza, perché notavo una cosa che sto scrivendo per un pezzo di Milan Night, l'anno scorso era una squadra molto più scarsa, ma beccavamo molti meno gol.
Perché era più compatta in mezzo al campo.
Sì, a metà era completamente diversa. Perché a metà l'anno scorso giocavamo con sempre Locatelli e Kučka, perché si ruppe Montolivo nelle prime giornate, e giocavamo quindi sempre con Locatelli e Kučka. Adesso potremmo togliere Kučka, per esempio, e metterci che sia a suo posto, tanto per fare un giochino, così. E poi il terzo se lo giocavano...
Però c'era Pasalic, a volte Bonaventura andava a fare terzo, e era 5 e mezzo, era come se eri 5 e mezzo.
Sì, c'era Bonaventura nella prima parte, dopodiché il suo posto è stato preso da Pasalic e lui è avanzato, diciamo così, il suo posto è stato preso da Pasalic, che e poi, possiamo certo dire che è un fantasista.
E anzi, poi El Walarito Sosa.
Quello non giocava più, dopo trovato giocava mai. E infatti vedi, il fatto che non giocava sta proprio lì, perché le prime partite, se ci fate caso, il Milan era Montolivo, Kučka e Sosa.
Con l'Udinese mi ricordo era lui in campo e aveva perso.
Disastri inenarrabili erano praticamente. E quest'anno abbiamo secondo me ancora quel problema. Probabilmente il centrocampo non è abbastanza forte il nostro centrocampo, c'è poco da dire, abbiamo preso che si Biglia. E ragazzi, ce ne serve per forza un terzo forte.
Non è abbastanza
forte,
neanche dinamico.
Allora,
cioè...
siccome io sono bastardo, va bene?
Sì.
Faccio la domanda a tutti e due, va bene?
Sì.
Non fate gli svicoloni, non fate i piacioni. Si risponde secchi, una sola risposta. Una.
Va bene.
Una.
Ma solo una parola, sì e no? E basta?
No, vi propongo un'alternativa e voi dovete scegliere tra un attaccante forte e un centrocampista forte. Prendiamo Aubameyang o Milinkovic-Savic?
Milinkovic-Savic.
Ci avete pensato una frazione di secondo e mezzo secondo. Porco Giuda. Però scusate, faccio l'avvocato del diavolo. Il problema però è che noi segniamo poco.
Perché non c'è Milinkovic-Savic?
Perché noi segniamo poco e è stravero. Noi segniamo pochissimo.
Occhio a esprimere desideri, perché Milinkovic Savic è il portiere di domani del Torino.
È
il fratello di quell'altro. Occhio, perché
noi scusa, abbiamo due Donnarumma.
Attenzione, come dicono gli americani, beware what you wish. Attenzione a cosa sogni, va bene.
Ma dopo il derby l'ha chiesto l'aumento?
Non ho capito.
Dopo il derby ha chiesto l'aumento?
Sai che, giuro, io non sono...
Io avrei fatto 3 milioni a testa.
Io non sono uno incline a certe cose. Però ti giuro, quando ho letto quella frase di...
Ma sai perché ti dico, ho letto se non sbaglio che...
Ho letto quella frase di Raiola, mi sono incazzato brutto.
Sai perché? Perché comunque ho letto che a Cutrone, se non sbaglio, gli daranno un altro adeguamento di contratto.
Vabbè, poraccio, e gli hanno fatto
ci sta.
Sti infamoni gli hanno fatto pagare la cena di Natale, sti disgraziati. È quello che guadagna di meno.
Diciamo che a Cutrone ci sta, avrà un contratto spenso.
Ti faccio una domanda che ci fa Sebak. Faccio un po' il polemico, sai come sono. Fa questa affermazione: sarà un caso che non ha compreso Suso Bonaventura?
No, non li ho compresi perché secondo me. Oh ragazzi, secondo me sono due giocatori che nei 14 ci stanno, negli 11 se vuoi fare grandi cose. Allora, dico no per Bonaventura, dico ni per Suso, perché Suso secondo me ha delle doti tecniche importanti, ma non può giocare sulla mattonella, non so come movimento, cioè quella roba lì la può fare Ronaldinho.
Guarda,
se Ronaldinho lo prende lo può fare.
A 30 anni però.
Guarda, esatto,
prima non era
esatto,
così.
Guarda,
esatto.
Tu sai che io sono un appassionato di pallacanestro. Nella pallacanestro esistono giocatori di quel tipo. esiste lo specialista. Ma è la pallacanestro è uno sport dove non si gioca con un 11 titolare, non si gioca con un 5 titolare, lo metti in campo nella situazione
quando serve.
Questo non puoi farlo con un giocatore così. Io però sostengo che
altro stava facendo anche
sì ma infatti è tutto il giorno che vanno avanti a far vedere Suso. Io invece sostengo che un giocatore come Suso deve, non può, deve dare di più.
Ma sai perché? Io vorrei che facesse.
Sono convinto anch'io, sono convinto anch'io, perché non può limitarsi a quello che fa. Cioè, è uno spreco che si limiti a quello che fa.
Anche perché sono sicuro, ne sono certo, e lo dico perché io l'ho sempre ritenuto non capace di fare altre cose rispetto a quello che fa. Sono invece sicuro, per avergliele viste fare, che è in grado di farle. E quando le fa, il Milan ne trae giovamento.
Ma sì, perché ha delle doti importanti, cioè quel giocatore ha delle doti importanti, ma le deve mettere a uso della squadra. Cioè, certo. L'esempio che secondo me fa venire un nervoso e tra virgolette un po' identifica Suso finora, nel senso che non è cresciuto rispetto alle doti che ha e che potenzialità che ha, è l'ultima azione contro la Fiorentina. L'ultima azione contro la Fiorentina sta lì, che vuole per forza di dribblare
il difensore
della Fiorentina, vuole per forza dribblare e entrare in area.
Sì,
non è obbligatorio, ci sono gli uomini in attacco che li fa andare tutti fuori tempo.
Sai cosa bisognerebbe fare? Prendere le partite quei sei mesi che ha fatto a Genoa con Gasperini da seconda punta, trequartista barra seconda punta, perché giocava in 3-5-2 con Gasperini. Bisognerebbe andare a vedere, rivedere quelle partite lì e vedere cosa faceva. Secondo me le cose che ha fatto quei sei mesi col Genoa al Milan non le ha fatte.
E ragazzi, vi dirò di più, aggiungo un pezzo. Io quando il Milan di Mihajlovic all'inizio faceva discretamente bene, io dicevo sempre il Milan di Montella quando faceva discretamente bene all'inizio, io dicevo sempre, però davanti noi abbiamo, giochiamo a due non a tre, perché abbiamo un centravanti e i due esterni che sono due mezzi giocatori. Perché Suso gioca con la metà sinistra del corpo e Niang gioca con la metà inferiore del corpo, perché il cervello era impossibile averlo. Allora, Niang fortunatamente ce lo siamo levati da mezzo. Suso, ed è qui che io mi incazzo come una iena, Suso mi ha smentito, perché ha imparato prima a smetterla di andare solo sul sinistro, perché c'è stata una parte all'inizio della stagione scorsa che andava anche sul destro, e quando la gente ha cominciato a guardargli anche il destro, va bene, se ci fate caso, va bene, lui ha imparato anche a fermarsi e crossare.
Sì, allora, ma è diventato pericolosissimo in quel periodo.
E allora se lo sai fare, qual è il motivo per cui adesso continui a fare sempre la solita cosa?
Guarda, è quella roba che mi fa arrabbiare, perché non lo giustifico, essendo un giocatore che lo può fare, non riesco a giustificarlo, è quello che ti fa, alla fine che fa innervosire. E dopodiché, ripeto, quel suo movimento crea un problema, perché fintando 40 volte, poi gli attaccanti ogni volta perdono il tempo e sono fregati tutti.
Certo, anche perché, come insegna Mister Bottoni, lui dribbla a rientrare, la difesa sale. Va bene. E in automatico gli attaccanti sono costretti a rinculare, ma non sempre lo fanno gli attaccanti, l'attaccante non lo fa sempre, e nel momento in cui si è creato lo spazio, evidentemente gli attaccanti sono in fuorigioco. Sil, io ti ringrazio, rifai a tutti quanti gli auguri.
Ragazzi, ancora buon anno a tutti, veramente, e davvero grazie, che qua siamo a 1 milione, siamo a un passo dal 1 milione dei contatti, quindi avvisate amici, familiari, parenti, cani e gatti, ma fate ricollegarsi tutti, mi raccomando.
Va bene.
Fatto anche la rima, eh?
Va bene. Noi poi ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio grande.
Va bene, un abbraccio e forza Milan.
Ciao. Avanti il prossimo, che sarà anche l'ultimo dei collegamenti della giornata, anche domani gira così, perché un sacco di gente ha detto io voglio telefonare per fare gli auguri a tutti quanti. Abbiamo una bella inquadratura di Guardiola e Oxon che stavano chiacchierando amabilmente seduti su una panchina. Leggiamo, mentre aspettiamo il prossimo e ultimo collegamento telefonico, leggiamo una domanda di Sebak, che fa una domanda provocatoria: ma voi un tridente con Çalhanoğlu, Silva e Deulofeu a destra, o Cutrone o Kalinic, non sarebbe meglio del tridente con Suso? Che bella domanda. la giriamo, visto che ci siamo, la giriamo direttamente a uno che è in collegamento telefonico con noi, al quale però adesso tiriamo le orecchie. Alessandro Iacobone, buonasera.
Ciao Pier, ciao ragazzi, auguri ancora a tutti, buon anno.
Grazie per avermi tolto di mezzo la prima domanda, volevo che tu facessi gli auguri a tutti quanti. Ascoltami, ti faccio prima una domanda e ti tiro prima le orecchie. No, ma il tirato delle orecchie è solo metaforica.
So già dove vuoi andare a battere.
Vediamo se indovini.
Montolivo.
ma perché 8? Perché
ti ho ascoltato, oggi, quindi ero già preparato in pratica.
Perché gli hai dato 8? Io sai che allora, Dio di mio, con lui non sono mai generoso. Ok.
Però lo dici?
No, però nell'ultimo periodo invece gli ho dato anche dei voti alti, in alcuni casi molto alti. Per esempio, la partita col Bologna gli ho dato 7,5, 8, una roba di questo tipo qua. Perché ci hai visto un 8 a Firenze? Io non ce l'ho visto un 8 a Firenze.
Perché, allora, innanzitutto bisogna ricordare soprattutto chi poi legge le nostre pagelle, ma come le nostre, come quelle di qualsiasi quotidiano, di qualsiasi comunque testata voglia fare pagelle, riga per pagelle. Le pagelle sono relative al match che si commenta. Sì. Quindi questo permette che un giocatore come Montolivo prenda dal sottoscritto, da chi, dalla stampa, o comunque da chi lo vede giocare male, un bel 4, e la partita dopo, a 3 giorni magari di distanza, possa prendere un 8. Io, siccome, ripeto, non regalo nulla a un giocatore che ho sempre detto essere l'emblema della mediocrità degli ultimi anni, quindi proprio l'etichetta IGP per la mediocrità, però, avendo a che fare in questo momento con un centrocampo dove abbiamo sì chi macina chilometri, sì che sì, ma lo fa in maniera disordinata e molte volte anarchica, o con giocatori come Buonaventura che soprattutto a Firenze hanno mancato in intensità e in supporto, ha comunque retto un centrocampo in una situazione abbastanza complicata. A mio avviso lo ha fatto anche con lucidità, lo ha fatto con intelligenza e in questo caso, perché oggi mi ricordo le parole di Sal che ha criticato Montolivo per essere un giocatore che si nasconde, e confermo accendo, in questa partita però l'ho visto invece proporsi e chiedere spesso palla. Sarà che appunto è un po' come quando a scuola c'era l'ultimo della classe che vedevi impegnarsi in un certo frangente e il professore, per premiare il balzo, il delta di miglioramento,
esagerava il voto,
gli alzava mezzo punto il voto. E quindi forse anch'io sono magari in questa situazione in quale, siccome mi sorprende alcuni approcci positivi di Montolivo alla gara, lo voglio premiare proprio anche per dimostrare forse a me stesso inconsciamente che non ho pregiudizi nei confronti del giocatore e che non è, i miei voti passati non erano finalizzati a un l'ha preso Gagliani, quindi gli do 4 a prescindere. E quindi è solo esclusivamente per questo, come l'altro voto che mi sembra voi abbiate contestato, quello relativo a Suso, con un esagerato 7, ma nel momento in cui...
Aspetta che chiarisco solo una cosa. No, sulle pagelle io in vita mia non contesto mai, nel senso che... Cioè, però non...
No, vabbè,
però no, sì, no, ma è giusto per... Però non... Cioè, mentre il voto a Suso lo posso comprendere, perché è basso il mio. Cioè, io e Sal, proprio programmaticamente, sapendo, ed è il contrario di quello del voto di Montolivo, sapendo che Suso può essere una variabile in più, perché secondo me un Suso come, non lo so, quello che ci ha fatto vincere a Chievo, quello che ci ha fatto vincere a Sassuolo, se avesse giocato così ieri avremmo, sabato, avremmo vinto facile anche a Firenze, ripeto, ma dico facile, il voto a Suso 7 per me ci può stare, sono io che sono stato basso. Io proprio la partita da 8 di Montolivo non l'ho visto, cioè secondo me ha giocato molto male, capisci cosa voglio dire? Invece quello su Suso per me va bene, cioè come 7, come voto 7 secondo me è alto, ma sono io che sono cattivo perché da lui voglio sempre una prestazione di alto livello.
Ma io credo che ci sia un equivoco su Suso. Noi non possiamo pretendere da lui prestazioni di livello, cioè lui è così, cioè lui è questo. Il problema è costruirci una squadra attorno.
Io invece sai che io Alessandro,
Ale, però ti faccio una domanda.
No, no,
è lui che deve.
No, no, cioè... no, aspetta, aspetta, aspetta. Io invece credo che quel ragazzo sia uno che, se gli dai la possibilità, i mezzi, quello che vuoi, è uno che può migliorare. Capisci dove voglio arrivare? Secondo me lui è uno che, anzi, non secondo me, lo ha già dimostrato, come dicevo prima, sì, lui ha già dimostrato che è uno che, se gli dici, oh, cacchio, non andare sempre sul sinistro, vai sul destro, l'anno scorso lo ha fatto.
No,
abbiamo vinto un derby perché è andato sul destro.
No, 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 questo è chiaro, però quello che voglio dire è che in questo Milan, tra virgolette, in costruzione, le primarie per diventare, che siamo in tema di elezioni,
esatto,
le primarie per diventare leader di questa squadra sono ancora in corso, io lo vedo ancora galleggiare, volare sul prato di San Siro o comunque sul campo con l'altezzosità di un top player.
Sì.
Quando, come hai detto tu, non riesce ancora a dare la continuità del top player, rendendosi pericoloso per, non dico 90 minuti, ma buoni 70 su 90. Diciamo che è uno con un occhio in un campo di ciecati, perché il Milan in questo momento, non per qualità tecniche dei singoli, ma per amalgama, è una squadra ancora in costruzione, allora si eccelle più facilmente. Ma io credo che il vero Suso, quello che ha la potenzialità di migliorare, sia quello che abbiamo visto a San Siro contro il Bologna.
Sì.
Quello è il Suso che abbiamo visto, tanto che io feci una domanda a Gattuso dicendo: se a Cutrone è un tarantolato di suo e non c'è bisogno di chiedergli due volte di rincorrere gli avversari pure negli spogliatoi, qual è stato il suo segreto, le paroline magiche dettate a Suso a Milanello per far sì che recuperasse fino alla nostra bandierina in un paio di occasioni, raddoppiando come fece come fece Eto'o nell'Inter del triplete più volte? E allora si mise a ridere dicendo: ma io credo che sia figlio del lavoro e tutto il resto fatto a Milanello, l'intensità e via dicendo. Però quello è un Suso, diciamo, cresciuto, più maturo, anche più completo come giocatore. Però lo si vede troppo poco, sprazzi, lo si vede proprio in circostanze. Forse la prima è quella del Bologna, in una partita non di cartello. Poi è chiaro che lui si esalti contro l'Inter, contro la Juventus, perché comunque magari sente anche l'adrenalina del big match e allora riesce a tirare fuori qualcosa di più. E anche giovane, perché noi ci dimentichiamo spesso che Suso è veramente giovane.
Sì, 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 sì. Comunque questo depone a suo favore. Ascoltami, io ho due domande importanti e Sal ne ha una.
Sì.
Vado prima io o vai prima Sal? Scegli.
Come preferite.
Ma allora,
non
Sal,
litigate.
Era una considerazione.
Allora vinco io.
Era una considerazione su Suso che magari a casa... dico no, ma ce l'hai con lui, non è che ce l'ho con lui, è che magari sono appassionato a un certo tipo di calciatori diversi. Però Ale, tu mi hai detto prima, parlavi in fase difensiva. Io, al di là della fase difensiva, penso che ci sia ci sono praticamente delle mancanze in fase offensiva. Non vedo mai un calciatore fare dei tagli per andare in porta, hai capito? Cioè,
chiaro.
Di solito i giocatori offensivi preferiscono giocare vicino alla porta per segnare. Io però, se stai sempre lì attaccato sulla fascia, fai fatica, vai a chiuderti e fai fatica comunque a renderti pericoloso.
O sei Beckham.
Oppure, visto che comunque l'avversario sa che il gioco praticamente offensivo è tutto incentrato su di te, e comunque abbiamo visto che col Verona e con la Fiorentina io vedevo che aveva addosso due o tre uomini,
fai una finta,
allora,
dai una palla di prima.
Il discorso è quello, appunto, se i tre giocatori avversari vengono addosso a te, vuol dire che qualcun altro è libero, cioè passa la palla.
Ma infatti noi continuiamo a dimenticarci che il giocattolino, che nella sua costruzione aveva una sua logica, ha funzionato finché non si è infortunato. Un giocatore che sarà giovane, sarà appena arrivato, avrà fatto solo una stagione con l'Atalanta e via dicendo, ma di nome e cognome Andrea Conti. Quel giocatore lì ci dava una possibilità importante di sovrapposizione, prima di tutto perché aveva la forza e la capacità di farlo, in più aveva anche la lucidità di arrivare sul fondo a testa alta, quindi non buttarla all'Abate, che Abate quando crossa ha già le mani in avanti come i bambini quando cadono nei giardinetti perché non si vogliono sbucciare le mani, lui ha già le mani in avanti perché si deve appoggiare al cartellone pubblicitario. Non so se avete notato questa cosa qua.
Sì, sì.
E invece Andrea Conti riusciva ad alzare la testa e magari fare delle palle, mettere delle palle in aria leggermente indietro, dove un attaccante poteva facilmente smarcarsi solo rallentando la corsa verso il dischetto. Quindi soluzioni in attacco interessanti. Non a caso noi abbiamo un problema. Noi intendo come allenatore, come chiunque veda il Milan e veda Suso, è innamorato del suo giochino, allora il suo rientrare e impensierire. Però noi non ci dimentichiamo, non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo tutti e due gli esterni a piedi invertiti. Ok, questo oltre che far perdere i tempi di gioco agli attaccanti, come avete detto precedentemente, perché comunque in ogni caso rientrando non si permette all'attaccante di anticipare, un po' come nel gol del derby di Icardi, no? Candreva palla a girare la difesa e Icardi che anticipa, e questo è l'esempio dell'azione per idealizzarla graficamente agli amici che ci ascoltano. Dall'altro c'è un altro tipo di problema, il fatto che non arrivino palle dal fondo agli attaccanti con la porta di fronte, cioè non arriva mai la palla dal fondo dove l'attaccante la può colpire. Non a caso quando è successo nelle 3 o 4 occasioni, vedi André Silva che l'ha data a Romagnoli e l'ha buttata dentro, piuttosto che Bonaventura che aveva battuto un corner, si trovava da quella parte.
Kalinic con a Sassuolo, il gol comunque di Bonaventura sul cross di Borini, e alla fine sono sempre più pericolosi quando tu crossi col piede naturale.
Esatto. Allora io mi chiedo, se ce ne accorgiamo noi che siamo signor nessuno 1, 2, 3, 4 e i nostri ascoltatori che sono tifosi semplici, io non capisco come non ci si ponga il problema nelle stanze dove si studia la tattica, dove ci dovrebbero essere persone. Io li vedo tanti, come tanti bei Babbo Natale vestiti di rosso sulle tribune stampa, sopra le tribune stampa con il loro iPad a fare schema, a guardare, a filmare, ma cazzo, filmi nel momento stesso in cui vedi che c'è un problema. Se ce ne rendiamo conto noi, lasciamo stare Emanuele Bottoni che è un professionista e che non dovrebbe stare lì in radio a fare i commenti, dovrebbe
sai cosa temo?
Il problema è proprio quello, perché fino a che Emanuele sta qua a parlare con noi, è strano e ne facciamo
ma questo fa ragazzi, il calcio in Italia è che fa uguale a quello, all'andamento del nostro paese, ragazzi, di che parliamo? Quanta gente, la meritocrazia qui sta a zero,
sai quanti bottoni ha in Manchester City?
Ma io, guarda, io sono più convinto che adesso che finirò il collegamento con voi e andrò al McDonald's qui a mangiare, scommetto di trovare più laureati qua che quanti ne abbiamo noi in Parlamento.
Sì, sì.
Quindi, voglio dire,
per rispondere alla domanda, al Manchester City ce ne sono 10 che fanno quel mestiere lì. Ci sono 10 analisti, 10, che prendono il filmato della partita, lo spaccano in 1000 pezzi, li danno a Guardiola, il quale fa il discorsino. Ma sono in 10 e Guardiola lo dice, ma ragazzi ci sono 10 come me che si preparano. Vabbè, lasciamo perdere, ascoltami, cosa urgentissima. Io ho bisogno che, come tutti i nostri ospiti di oggi, tu mi dica qual è il tuo desiderio in rossonero per il 2018.
Il mio desiderio principale è che si parli un po' meno di Milan sui giornali, perché perché ho notato una cosa, ahimè triste, che la mattina o durante la giornata prendere il telefono, scorrere aprire le applicazioni, leggere le notizie, i tweet o gli articoli riportati sta diventando una scontata ricerca della polemica, ovvero yes. Difficilmente apro o accendo il mio smartphone con la gioia di dire ah che bello, sentiamo cosa succede al Milan. Ho l'approccio come quando si arriva alla casella della posta e che l'alternativa è trovare o i volantini della pizza, esatto. O i volantini della pizza oppure una cartella di Equitalia. Esatto. Allora, siccome ho una bolletta della luce, quindi io ho questa ansia, ogni volta che prendo il mio cellulare ho l'ansia della rottura di scatole o della notizia da smentire sul Milan o della risposta da fare piccata al giornalista X o Y perché a turno ieri mi è toccato bacchettare Sky, l'altro ieri la Gazzetta, ma io lo faccio, lo continuerò a fare, sono le stesse persone che poi rincontro anche nelle tribune stampa e io entrando nella tribuna stampa e soprattutto dove ci si raduna nel media center entro sempre a testa alta perché vorrei che qualcuno mi venisse a dire ma scusa, ma perché commentare così?
Se non l'hanno fatto fino adesso
il problema è che a volte quando, soprattutto quando entro con te mi sento di essere Mosè in mezzo alle acque
ci hai fatto caso che un sacco di gente si gira dall'altra parte, fanno finta di non vederci.
Ma in un certo senso, anche senso, ma mi dà tanto,
spezzate troppo mi dà luce
tanto gioia, tanta gioia, e perché poi quando ci sono gli amici da salutare li salutiamo e ci divertiamo anche sì, certo. Parecchio. E però dico, mi piacerebbe per il 2018 che il Milan venisse un po' più rispettato da parte degli operatori di settore.
Va bene,
soprattutto giornalisti.
Alessandro, io ti abbraccio, ci sentiamo poi. Tu sei di rientro o vieni qua per Milan Crotone o sei ancora in vacanza?
È di rientro? Sei offshore?
No, nel senso
scorporo.
Che... Sei scorporo?
No, nel senso che...
Quando è che ti reincorpori a Milano?
Ieri ha scritto, ha twittato dicendo che è ancora in Salento e chiedevo se passavi di qua per Milan Crotone.
Sì, ho prima un appuntamento con gli amici del Milan Club Gallipoli perché stiamo cercando di coordinare...
Che mi
sì,
devi che salutare no, caramente.
Assolutamente, assolutamente. Anzi... Se domani facciamo il collegamento, domani sarò con loro perché stiamo facendo una riunione per cercare di coordinare i Milan Club della Puglia e fare qualcosa anche di interessante insieme a Radio Rossonera.
Sì. Allora sì, ricordamelo domani e dammi un'ora che vediamo di fare collegamento, va bene?
Ma io credo che per questo poi ci sentiamo magari con i ragazzi del club, ma per quest'ora possa anche andare bene.
Va bene, perfetto. Allora ci aggiorniamo domani. Un abbraccio grande.
Ciao, Forza Milan, ragazzi. Un abbraccio. Ciao.
Siccome l'ora si è fatta una certa e siccome Sal deve prendere il treno e siccome noi è 5 ore che vi stiamo ammorbando le scatole, oggi, come da preavviso, chiudiamo in ritardo. Avevo detto che avremmo finito alle 7:30. Chiudiamo in ritardo rispetto alle nostre previsioni, un po' in anticipo rispetto al solito. Ci aggiorniamo a domani. Il palinsesto di domani è più corto perché non dobbiamo analizzare la partita di Firenze, quindi domani ci sentiamo per le 16, facciamo 16:20, alle 16 con 12° uomo. Ringrazio tutti quelli che sono stati in collegamento con noi, ringrazio Salvatore Liuzzo che adesso schiaccia 4 tasti e ci manda a mangiare la pizza.
Ciao!
Benvenuti su Radio Rossonera.